la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 7 minuti, ben trovati nella nostra newsline di oggi, venerdì 19 giugno. Buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. Uno sguardo subito al meteo, sapendo che le temperature sono in salita e si parla di un codice rosso per domani. Giulio Betti dall'AMA, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno.
Allora, cosa possiamo dire in aggiunta rispetto a previsioni che ormai facciamo da giorni?
Dunque, in realtà poche novità rispetto a ieri. Abbiamo semmai un orizzonte temporale un pelino più chiaro, è probabile che questa ondata di calore ci accompagni almeno fino al 26-27 di giugno, quindi diciamo una fase di caldo anomalo continuativo. Probabilmente ci sarà qualche temporale di calore, qualche episodio di instabilità locale nei prossimi giorni, di cui poi parleremo eventualmente quando ci aggiorniamo, ma non andrà a scardinare, diciamo, l'anticiclone, che rimarrà più o meno nella stessa posizione. Le temperature sono destinate ad aumentare ulteriormente. Oggi raggiungeremo i 36-37 gradi, nel fine settimana più o meno i valori saranno questi. Nelle zone interne, ovviamente, sulla costa la situazione è decisamente diversa, più o meno siamo sui 30, forse localmente 38 domani. Comunque valori molto al di sopra delle medie, perché comunque lo ricordo, siamo il 19 di giugno, ecco, le temperature medie dovrebbero attestarsi intorno ai 29 gradi, 28-29 gradi nelle zone interne, 30 al massimo.
E quindi insomma il dislivello è importante da sottolineare. Abbiamo detto di un allungamento di questa fase rispetto a quanto raccontavamo nei giorni scorsi, ma ulteriori dettagli, come ci diceva Betti, nei prossimi aggiornamenti, anche domenica col nostro Jimmy Tranquillo. Grazie all'AMA, buon lavoro, breve pausa e torniamo con voi.
Etnica Mugello Global Groove 2026. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro, performance, incontri DJ set, mercato e street food etnico. Il 18 giugno Roy Paci e Retusca. Il 19 Sean Kuti ed Egypt 80. Il 20 Chantel Bukovina Club Sound System. Opening Amork Lab. E il 21 Gran Finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxall.it, info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.
Il Lars Rock Fest scalda i motori. Non perdere l'anteprima warm-up con gli Alalas. La band californiana torna in Italia con un live pazzesco tra rock psichedelico, suoni della West Coast e brani inediti. Sabato 27 giugno a Castiglione del Lago, Alalas in concerto. Info e biglietti su larsrockfest.it.
Una grande estate di musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, Fatumata Diawara, la più vibrante voce d'Africa, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, energia pura che reinventa la musica tradizionale africana. Venerdì 10 luglio a San Giovanni Valdarno, Piazza Masaccio, il maestro della chitarra Bill Frisell fra standard jazz e classici folk. Con lui Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardy. E ancora al Teatro Romano di Fiesole, il 3 luglio Rafael Gualazzi, il 14 Yellow Jackets, il 17 luglio Ginevra Di Marco e Nada. Info e biglietti, eventi Music Pool.it.
Dei suoni, i passi, un sentiero di musiche e parole lungo la via dell'idea, un viaggio sonoro da Bologna a Firenze con tappe inedite che attraversano l'Appennino tosco-emiliano. Info su fabbricheuropa.net. Sabato 20 alle 21 a Palazzo dei Vicari e a Scarperia, Mauro Ermanno Giovanardi in E poi scegliere con cura le parole. Domenica 21 alle 18 nel giardino di Villa Il Palmerino tra Fiesole e Firenze, concerto di Naomi Beryl. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Controradio.
8 e 12 minuti, iniziamo a leggere le principali notizie di oggi, lo facciamo con la cronaca che vi abbiamo anticipato e che trovate anche su controradio.it, con cui apre Repubblica oggi. Uccise due donne, ergastolo a Frumasacche in aula con la maglia dei figli. Le amiche di Denise e Maria Paona applaudono mentre la Corte d'Assise preannuncia il verdetto. Ergastolo si chiude con questa parola al processo di primo grado nei confronti dell'ex guardia giurata di 33 anni accusata di duplice femminicidio. Taglio centrale, nuovo Franchi, cambiano le regole, corsa contro il tempo per gli europei, le nuove condizioni del comune per il bando, la sindaca un passo avanti, il dirigente Viola Ferrari, studiamo le carte ma restiamo interessati, mentre il richiamo riguarda il caldo, come dicevamo, domani codice rosso per ripararsi, 53 cosiddetti rifugi climatici, 9 in più dello scorso anno, si tratta di spazi dove trovare sollievo durante le giornate più calde, geolocalizzati in tutta la città, luoghi pubblici come biblioteche e parchi, a cui si aggiungono le sedi dei 5 quartieri dove i cittadini potranno trovare riparo, sedute e acqua nei giorni orari di apertura al pubblico previsti, e 4 nuove aree verdi, ovvero il giardino Nicholas Green e il parco dell'ex campeggio Michelangelo nel quartiere 1, e poi il giardino di piazza Oberdan nel quartiere 2, quello di piazza della Medaglia d'Oro nel quartiere 5. Ulteriori particolari anche in Rete Civica. Dalla Nazione, la rotta per il Franchi, la fotonotizia invece di taglio alto per la cronaca, violentata dal mio ex in casa, il virgolettato, e racconto shock della giovane a Firenze per studiare, indagini su un quarantenne fiorentino con il quale avrebbe intrattenuto una relazione. L'uomo le avrebbe telefonato con la scusa di poter utilizzare il bagno. Sollicciano, l'apertura troviamo sul Corriere Fiorentino, la promessa di Nordio, il ministro, dopo i sigilli a 7 sezioni del carcere, presto sarà ridotto o addirittura svuotato. Funaro parla di un primo passo per pensare al futuro, lo ha fatto ieri dai nostri microfoni. Alla Dogaia di Prato intanto tensioni per il trasferimento dei detenuti da Firenze. E poi vogliamo darvi conto dell'avvicinamento a quelle che sono le mobilitazioni in programma per oggi, dalla mattina al pomeriggio, di una mobilitazione fiorentina civile contro l'iniziativa di Vannacci, che con Futuro Nazionale arriva a Gavinana presso il memoriale delle deportazioni in viale Giannotti 81. Questa mattina alle 11:30 l'iniziativa promossa da ANED, AMPI, ARCI e CGIL sarà esposto all'esterno del memoriale uno striscione con la scritta "Suona la Martinella, Firenze si ribella", un richiamo simbolico alla campana, la Martinella che nell'agosto 44 chiamò all'insurrezione popolare partigiana per la liberazione della città dal nazifascismo. E nel pomeriggio il corteo promosso dal CPA Firenze Sud, davanti al quale vorrebbe passare l'ex generale per la sua passeggiata identitaria e di cui avrebbe chiesto lo sgombero. Alle 18:30 si terrà il corteo "Gavinana è partigiana", tutti i particolari su questo anche da Edoardo Todaro del CPA, intervistato da Domenico Guarino.
Il clima è quello di una grande attenzione da parte della, anche degli abitanti del quartiere, come si è verificato anche nell'assemblea che si è svolta venerdì scorso con tanta partecipazione sia numerica ma soprattutto anche di contributi alla discussione, e quindi ci aspettiamo una risposta come tanti si aspettano, una risposta in positivo come presenza numerica e presenza di rifiuto di questo corpo completamente estraneo al quartiere e alla città. Noi alle 18:30 dal Largo Boscoli, angolo via Cucino della Fagiola, ovviamente è comprensibile che per tanti non abituati a conoscere il quartiere 3 avranno qualche difficoltà, ma comunque è quella piazzetta piccola, infatti si chiama Largo, che è dietro piazza Gualfredotto, che è un po' più conosciuta, ecco. Faremo un corteo per le strade del quartiere per riconfermare l'estraneità di questo corpo estraneo prodotto da Forza da Futuro Nazionale nel quartiere.
Ti mette provocazioni, Edoardo?
Non credo, nel senso, per noi la questione non è tanto sulle provocazioni, ma pensiamo che la cosa più pericolosa che può accadere è quella dell'indifferenza, nel senso che se non sottovalutiamo assolutamente l'ascesa in piazza di Futuro Nazionale, perché in un clima come quello che sta vivendo il paese, l'Italia in questo momento, è un clima particolare, e la creazione del nemico, come sta facendo Futuro Nazionale, in passato l'hanno fatto anche altri, come arma di distrazione di massa, e la scelta del capro espiatorio nella figura dell'immigrato è una cosa molto facile e molto appetibile, nel senso che sicuramente delle attenzioni le crea e le gestirà, ecco. Per cui però provocazioni da un punto di vista, diciamo, tra virgolette fisico, non credo che dovrebbero avvenire. Allora, perché non sottovalutiamo il fatto che Futuro Nazionale, come ho detto anche in precedenza, anche altri sfruttano le difficoltà reali, non presunte ma reali, di difficoltà che ci sono nella società italiana, e quindi si propongono con soluzioni che non sono soluzioni, sono solamente dei palliativi per individuare appunto il capro espiatorio, e quindi da questo punto di vista va combattuta con una accentuazione di quello che sono i rapporti sociali, e non con invece l'indifferenza o la sottovalutazione, perché purtroppo la sottovalutazione ha prodotto questi fenomeni come Futuro Nazionale.
Time.
8 e 21 minuti nella nostra newsline. Vogliamo raccontarvi di un'iniziativa nell'ambito della giornata mondiale del rifugiato. Oggi, a partire dalle 17.30, presso il polo culturale Artemisia di Capannori, si terrà l'iniziativa Resta in Festa, organizzata dalla cooperativa sociale Odissea. Una giornata anche di riflessione intorno al tema dell'accoglienza, con un focus specifico dedicato ai minori. Rossana Mamberto ne ha parlato con Valerio Bonetti, presidente della cooperativa Odissea.
La giornata che abbiamo organizzato anche quest'anno è appunto il frutto di un percorso, ormai è la quarta edizione, dove abbiamo cercato quest'anno di focalizzarci, durante appunto la giornata mondiale del rifugiato, sul tema dei minori. L'idea è quella di fare una riflessione appunto luci e ombre anche del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, quindi invitando appunto Luca Menesini, e poi a seguire una presentazione del cortometraggio Morning Mountains di Andrea Costa, dove avremo appunto alla tavola rotonda lo stesso attore del corto, è l'attore protagonista, e che ci racconterà un po' la sua esperienza, perché l'esperienza diretta del minore arrivato sul nostro territorio e di un'accoglienza avuta da una famiglia. Avremo anche la possibilità di avere con noi il giudice onorario Sofia Cioffoletti del Tribunale di Firenze, e quindi sarà proprio una riflessione sul tema tra radici e orizzonti, tra tutela e affido, inclusione e nuove famiglie possibili. Quindi, andando al di là, sarà ospite anche con un tavolino informativo, con un tavolo informativo, il centro affidi di Lucca. L'idea era proprio questa, di fare una riflessione sulle varie modalità di affido, e anche quella che abbiamo sperimentato noi, allargando al territorio una modalità un pochino più, diciamo, leggera di accoglienza in famiglia da parte appunto di alcune famiglie del territorio, che porteranno appunto la propria esperienza.
Allo stato attuale com'è la situazione anche in riferimento ai minori, visto che comunque voi siete sul campo quotidianamente?
Ormai da un po' di tempo si sono sviluppati sui nostri territori, soprattutto in provincia di Lucca, ma ormai dalle altre parti, la possibilità di avere i cosiddetti SAI minori, che sono il sistema d'accoglienza e integrazione per minori, che danno appunto l'opportunità di un'accoglienza integrata e, diciamo, ben strutturata per i minorenni che arrivano da soli sui nostri territori. Quindi ormai da un po' di tempo noi gestiamo queste strutture, sono percorsi ministeriali ben strutturati, che danno la possibilità ai ragazzi di fare un percorso dai 16 anni anche ai 21 con un proseguo amministrativo, che cercano poi di arrivare appunto all'inserimento abitativo e all'inserimento ovviamente lavorativo, per rendere più possibile l'autonomia delle persone, i ragazzi in accoglienza.
C'è la possibilità per le famiglie del territorio di ospitare quindi i minori che arrivano presso,
insomma... l'intento è proprio questo, di provare a portare avanti un progetto dove si apra all'ospitalità anche durante il periodo d'accoglienza, perché comunque è necessario un periodo di accoglienza che sia almeno di un pochino più strutturato, che dia delle possibilità di stabilizzazione ulteriore, no? con l'equipe di lavoro, con gli educatori e altri figure professionali. Però è poi l'idea è quella di aprire al territorio, quindi questo aspetto interessante è quello di aprire alle famiglie per un'ospitalità che ci permetta di dare delle opportunità in più di conoscenza al territorio, alle famiglie stesse, ma alle stesse persone, agli stessi ragazzi. Quindi, diciamo, l'intento anche di questo seminario è di provare a rilanciare, no? la possibilità di fare un'accoglienza che non è un vero e proprio affido, ma è proprio un'esperienza che noi abbiamo chiamata di vicinanza solidale, cioè quindi la possibilità di ospitare da parte di famiglie del territorio anche per un periodo breve i ragazzi che sono in strutture di accoglienza.
Ecco, torniamo all'evento che si terrà appunto a partire dalle 17.30 al Polo Culturale Artemisia di Capannori. Quindi abbiamo una tavola rotonda sul tema dei minori.
A seguire la tavola rotonda intanto ci sarà un buffet offerto a cura di una cooperativa sociale e dell'associazione Pinozio, e sarà offerto a tutti i partecipanti. E poi a seguire appunto un bel concerto dove abbiamo invitato la band locale, il Ganzi Bau Dance Orchestra, con dei musicisti locali molto ben conosciuti, insomma, sul nostro territorio, e con la guest, la special guest star, che sarà Zan Dembélé, Mustapha Dembélé, che è un, diciamo, un noto musicista senegalese, che comunque cercherà insieme a loro di fare una sorta di animazione musicale nel post cena, diciamo, nel post buffet.
Dove si possono trovare le informazioni?
Sul sito di Odissea si trova la locandina di Resta, dove si può trovare per iscrizione il QR code, perché diciamo sarebbe importante avere una iscrizione anticipata, in modo tale da sapere i numeri per una migliore organizzazione. E dall'altro vai sui social, comunque Odissea, e dove appunto riverrà ripercorso un po' il programma della.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Ci avviciniamo al consueto appuntamento con il GR di Popolare Network. Tra poco dunque la linea a Milano, e subito dopo: gli artigiani si sono evoluti, le regole molto meno. Queste le parole del presidente Francesco Amerighi, presidente CNA Firenze Metropolitana, che ha aperto nei giorni scorsi l'assemblea annuale. Parleremo di questo, parleremo delle regole che sono ferme, parleremo della riforma della legge quadro sull'artigianato, in uno speciale anche sui nostri canali cross mediali, dunque anche su Controradio TV. Rimanete con noi.
Redazione, le notizie delle 8:30.
È salito ad almeno 20 il numero delle persone uccise dall'esercito israeliano la scorsa notte nei pesanti bombardamenti che hanno colpito il distretto di Nabatie nel sud del Libano, tra questi anche diversi bambini. Secondo il quotidiano maronita Lorient Le Jour, nelle scorse ore ci sarebbe stata un'intensificazione dei raid e degli scontri nell'area, dopo alcuni giorni di attacchi meno intensi. Tel Aviv dice di aver colpito infrastrutture di Hezbollah. La cessazione delle ostilità nel paese però è parte dell'accordo firmato da Stati Uniti e Iran, che non viene però riconosciuto da Israele, che non voleva un'intesa tra i due paesi.
La Svizzera ha annunciato poco fa il rinvio dei colloqui tra Stati Uniti ed Iran previsti oggi. J.D. Vance ha parlato di un incontro, forse nel weekend. Iran e Pakistan ieri avevano detto che la cerimonia ufficiale della firma dell'accordo, che doveva tenersi proprio in Svizzera, era stata annullata perché già siglato a distanza. Per il momento non c'è una data ufficiale per l'incontro tra le due delegazioni per la fase 2 dei negoziati. Teheran e Washington continuano intanto a rivendicare di aver vinto, nonostante l'accordo sia a vantaggio degli iraniani. Trump è stato mosso dalla disperazione, ha usato ogni tipo di leva per raggiungere un'intesa, ha detto la guida suprema Mohtaba Khamenei, mentre il presidente americano ha sottolineato che l'accordo equivale ad una resa incondizionata dell'Iran.
La seconda ondata di caldo estremo africano dopo quella di fine maggio è arrivata in Italia, con temperature che in pianura padana nei prossimi giorni potranno toccare i 40 gradi. Da domani in diverse città scatterà il bollino rosso per caldo estremo. Un'ondata di calore che sta già colpendo diversi paesi europei, come ad esempio Germania e Francia, e che secondo i climatologi sarà una delle più forti di sempre, con una durata che al momento non è prevedibile.
Seconda prova scritta per gli oltre 527.000 maturandi. Si inizia adesso alle 8.30, gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Dalla durata della prova varia a seconda dell'indirizzo, ad esempio 4 ore al liceo classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su 3 giorni per l'artistico. Terminati gli iscritti, si passerà agli orali, che inizieranno la prossima settimana.
Ora i mondiali di calcio con i risultati delle partite giocate nella notte italiana. Nel gruppo B il Canada ha vinto 6-0 contro il Qatar e durante la partita c'è stato un grave infortunio per il giocatore Ismaël Koné, centrocampista del Canada e del Sassuolo. Nel gruppo A il Messico ha battuto 1-0 la Corea del Nord e ieri sera, sempre per il gruppo B, la Svizzera ha vinto 4-1 contro la Bosnia.
Sono le 8.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30, buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze per incidente 3 km di coda tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola. Per traffico intenso, code a tratti tra Montecatini Terme e Prato Ovest. Sulla Fipili in direzione mare, code tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Bartolo a Cintoia per lavori di Publiacqua, divieto di transito tra il Civico 88 e via Madonna di Pagano. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
La Fondazione Macinaia, Atto 2 e Teatri d'Imbarco promuovono una call aperta a giovani sotto i 35 anni per un atto unico teatrale inedito sulle disabilità e i nostri gesti di cura. Primo premio 2.500 euro, secondo premio 1.500. L'iscrizione è gratuita, scadenza consegna 15 settembre. Bando e info su teatridimbarco.it.
Immaginari Contemporanei, Scuola di Digital Imaging e AI Production, la Fondazione Studio Marangoni con il sostegno di Fondazione CR Firenze presenta una scuola per progettare i nuovi immaginari digitali, un percorso tra video, cultura visuale e tecnologie generative. Sabato 20 giugno presso FSM Gallery, via San Zanobi 19 Rosso, dalle 10 i docenti introducono il corso e a seguire l'immagine espansa, workshop con Manuel Zini, un laboratorio pratico di video, generazione AI e production mapping con Touch Designer. Info studiomarangoni.it. E la tua 5 per 1000. Guarda oltre. Sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'Università e indica il codice fiscale dell'Ateneo. 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it. Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Sabato 20 giugno, gala finale del concorso internazionale di musica e danza Città Metropolitana Firenze Online, quarta edizione, promosso dall'Associazione Armonia in collaborazione con Centro Busoni. Domenica 21, doppio appuntamento con l'Orchestra Umana Armonia alle 11.30 con Cavalleria Rusticana e nel pomeriggio alle 18.30 il Florence Dance Festival con Racy Dance, dedicato alle nuove istanze della coreografia, con la direzione di Nativo e Kate Ferrone.
Code sui viali, cantieri Lumaca, la FIP lì bloccata e ogni giorno migliaia di auto che entrano a Firenze con un solo passeggero.
Ma se lo stesso viaggio potesse costare meno e dimezzare il traffico?
Con Autostop cambia il tuo modo di viaggiare in tutta l'area metropolitana.
Trova i passaggi sulla tua stessa rotta e condividi le spese con i tuoi compagni. Meno smog, più community.
Iscriviti per la fase di lancio di giugno e luglio. Ricevi subito 9 auto coin in omaggio per i tuoi primi viaggi.
E per i primi 1000 driver l'abbonamento premium è gratuito per un anno.
Cerca autostop.it, un nuovo modo di viaggiare.
Easy a Firenze in collaborazione con Controradio presenta Echoes. Conversazione tra ragazze di oggi e ragazze degli anni Ottanta. Una serie crossmediale a cura di Antonio Glessi e Sara Maggi, con la partecipazione degli studenti del primo anno di corso del biennio specialistico ESIA Firenze in design della comunicazione e del prodotto digitale. Echoes, in onda su Controradio al sabato alle ore 9.30 e in video on demand su controradiotv.it, controradio.it, Facebook e YouTube Controradio. È un'iniziativa del progetto ESIA Firenze Florence New Vintage Open City Museum, finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.
Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, concerti, DJ set, radio on air, sagra delle case del popolo, dibattiti e laboratori nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nobraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Pollineo and Logic. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
Contro Radio.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Controradio.
Controradio, controradio, controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Alle 8:44 minuti ci siamo spostati negli studi di Controradio TV per, come anticipato, occuparci di CNA. Lo facciamo alla luce dell'assemblea annuale di CNA Firenze Metropolitana, un focus sull'artigianato oggi, su come cambia il mondo artigiano e i protagonisti di questo settore, ma come le regole rimangono ferme e perché. Vogliamo riflettere insieme ai nostri ospiti in studio. Saluto il presidente CNA Firenze Metropolitana, Francesco Amerighi, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
E il direttore generale Lorenzo Cei, benvenuto anche
buongiorno,
a lei.
Buongiorno, buongiorno agli amici di Controradio.
Parole sintetiche ma forti hanno aperto con la sua relazione l'assemblea nei giorni scorsi. Amerighi, gli artigiani si sono evoluti, le regole molto meno. Cercheremo di capire i due aspetti. Intanto diamo una fotografia di un settore che sicuramente è in sofferenza, ma diciamo non tutte le responsabilità sono del mondo artigiano.
Sì, assolutamente non sono mai responsabilità di chi lavora, solitamente le responsabilità sono di coloro che seguono i mestieri artigiani, che dovrebbero adeguarsi ai tempi, con le nuove leggi, con nuovi passaggi economici, con nuove possibilità per le imprese. Queste ancora sono, risalgono a 41 anni fa, nel 1985, come ricorda a tutti che non avevamo nemmeno telefoni cellulari, per cui il primo telefono era, pesava 5 kg e pochissimi lo avevano. Questo era l'anno in cui veniva emanata la legge quadro sull'artigianato. Ecco, noi siamo ancora fermi a quelle regole, con i mercati di allora, con la situazione politica di allora, e tutto questo naturalmente porta oggi a delle grandi difficoltà per le nostre imprese.
Dicevamo di un calo che adesso articoleremo nei numeri, però davvero è evidente che la cornice, la casa che dovrebbe regolamentare e supportare il settore è totalmente scollata, non solo temporalmente.
Assolutamente, se facciamo un po' i conti degli ultimi 10 anni abbiamo visto che il 43% delle imprese che hanno chiuso nella città metropolitana sono imprese artigiane, superano le 4.000 imprese. Questo vuol dire posti di lavoro, vuol dire perdere identità, vuol dire perdere una parte della nostra storia. E in questo contesto intervengono anche nuove forme societarie che di fatto tutti quei mestieri, quelle imprese che si possono ricondurre all'artigianato, di fatto seguono delle specifiche diverse, entra in ballo altre forme societarie tipo le SRL, che non vengono contemplate nel nostro mondo o almeno non sono facilitate a entrare nell'albo degli artigiani. Questo è un altro punto che determina un passaggio di perdita di numerica all'interno della nostra città metropolitana.
Questo è un elemento molto interessante, perché dicevamo appunto questo calo non è determinato da una mancanza di vitalità dell'artigianato, ma da un contesto, anche da strumenti che non sono aderenti a quelle che sono le esigenze. La conseguenza è anche una non riconoscersi, no, in questo mondo, e dunque cercare strade alternative, e da lì le imprese artigiane finiscono per non iscriversi all'albo, come diceva.
Sì, esatto. Allora, noi abbiamo un contesto normativo, e quello richiamava prima il Presidente, assolutamente antiquato, assolutamente non al passo con i tempi, vetusto sia da un punto di vista normativo, ma poi che produce anche delle conseguenze rispetto al mercato, perché abbiamo non solo un problema evidente rispetto ai comparti manifatturieri in termini di competitività sui mercati, che nel frattempo sono diventati anche mercati globali, quindi di difficile accesso per una piccola media impresa abituata a lavorare sul territorio, abbiamo anche un problema su come le contiamo queste imprese artigiane, è quello che diceva prima il Presidente per l'appunto, perché questi nuovi mercati molto più competitivi, le regole del mercato attuale portano ovviamente alla definizione di forme societarie, all'adozione di forme societarie diverse. Quindi se tu fai un SRL non puoi iscriverti all'albo degli artigiani della Camera di Commercio, e quindi di fatto non risulti tra le imprese artigianali. Ecco, noi speriamo che con la nuova legge quadro che adesso il Parlamento ha delegato il Governo possa rimettere mano ad alcuni aspetti essenziali per tutelare le imprese manifatturiere artigianali.
La burocrazia, si parla tanto di burocrazia, ma in concreto vogliamo declinare quanto è difficile andare al passo di quelle che sono anche richieste anacronistiche?
Non solo quanto è difficile, ma quanto costa un'impresa. Adesso è leggermente diminuita, qualche cosa è stato limato, ma nella sostanza un'impresa impiega 38 giorni dei suoi lavorativi esclusivamente dedicata a quello che è la burocrazia, da 38 a 41 giorni, e questo naturalmente riduce una marginalità di guadagno che già è ridotta al minimo, perché se pensate che un dato indicativo, se sulla nostra città metropolitana, nel comune di Firenze, iniziamo a guadagnare dopo il 28 di agosto o i primi di settembre, immaginate tutto il tempo che noi lavoriamo precedentemente dedicato a pagare la burocrazia, le imposte, tutto quello che ricade su un'impresa come anche la vostra.
E ne sappiamo qualcosa, insomma, e anche i nostri ascoltatori, il nostro pubblico. Ma direttore Cè, vogliamo calare ancora di più in concreto con altri esempi di quotidianità, di difficoltà che affronta un artigiano?
Certo, guardate, io parlo spessissimo con con le imprese iscritte alla nostra associazione, e specialmente i più giovani, quindi coloro che si trovano oggi a aprire l'impresa o comunque a costituirla in fase di startup, diciamo così, di fatto mi dicono che percepiscono un rischio di impresa veramente troppo elevato. Probabilmente questo rischio di impresa 20, 30, 40 anni fa sarebbe stato molto molto inferiore, almeno la percezione sarebbe stata sicuramente molto inferiore, e quindi oggi tantissimi probabilmente rinunciano ancora prima a fare il tentativo di diventare un'impresa artigiana, proprio perché c'è questa barriera all'accesso fortissima, data da che cosa? Sicuramente dalle norme, come dicevamo prima, che non sono al passo con i tempi. In questo paese abbiamo purtroppo questa abitudine di tagliare normative sui settori produttivi sulla grande impresa. In Italia ci sono 4 milioni di piccole e medie imprese e 200.000 grandi imprese. Ecco, le norme le facciamo sulle 200.000 ed è molto complicato chiedere, per esempio, a settori tradizionali come i ceramisti, come gli orafi, quanto è complicato stare dentro un segmento normativo pensato e tarato sulla grande impresa. Di esempi ce ne potrebbero essere molteplici. Uno degli ultimi in ordine cronologico, che veramente dal nostro punto di vista grida vendetta al cielo, sono le cosiddette polizze catastrofali, che hanno fatto un'applicazione to cure in modo indiscriminato obbligatorio anche per quelle imprese che evidentemente non ne hanno bisogno, non ne hanno necessità. Quello è un ulteriore balzello che pesa sulla vita economica delle piccole imprese. Sicuramente servono strumenti di tutela, perché eventi spiacevoli, alluvionali, ne abbiamo contati veramente troppi negli ultimi anni, ma certamente la risposta non può essere una norma indiscriminata che alla fine obbliga tantissimi a, diciamo, dotarsi di uno strumento costoso e sostanzialmente inutile.
E allora, cosa fare? Perché non è che è solo una fotografia quella che ha reso CNA con la sua assemblea annuale, elementi di difficoltà che però non devono portare a un declino inevitabile. Anzi, cosa chiedere rispetto a una legge quadro che davvero adesso è un'occasione per poter riavvicinarsi ai bisogni del settore, e rispetto anche al contesto geopolitico, quanto è importante non sentirsi soli?
Allora, intanto parliamo di casa nostra, perché quando si parla di un aspetto geopolitico tutti i giorni cambia, no? Questo è sotto gli occhi di tutti. Certo è che dal Covid a oggi, io penso, ci manca soltanto un meteorite che ci casca sulla Terra, dopodiché si è completato quello che può succedere a noi cittadini di questo mondo, perché oramai siamo tutto, il mondo è tutto uno, non ci sono più confini, no? Fin da Chernobyl nell'86, non nell'85, ma insomma da qui ci siamo resi conto che il mondo è piccolo. Detto questo, le difficoltà anche date dal lato economico dell'energia, dato da, sommandolo a quello che dicevamo prima, la burocrazia e altri aspetti, qualcosa si può fare. Intanto ci rammarichiamo, come diceva Lorenzo, il mio direttore, che le imprese sono piccole, no? Dovete sempre, questa, il politico ti risponde, e quando non vuol rispondere in maniera molto astratta, ti dice sempre dovete ingrandirvi, non si può avere più piccole imprese, eccetera, eccetera. In realtà quelle che hanno retto il mercato in un periodo difficile come il Covid sono state proprio le microimprese. Ora, tenendo il quadro, rimanendo alla nostra città, ci sono 100 grandi imprese. Il resto sono piccole, medie e microimprese, per cui questo è il quadro generale. L'economia nostra della Toscana è tenuta insieme paradossalmente soltanto da un settore che riguarda noi, ma riguarda molto di più la globalizzazione, il resto, l'Europa, il mondo, che è il farmaceutico. Se noi abbiamo un segno leggero più, è dato dal farmaceutico, e in questo contesto non si può trascurare certo quelle imprese o imprese di vicinanza che di fatto danno una risposta sociale alla nostra regione, alla nostra città. E in questo contesto si deve ricollocare una legge quadro. Pertanto deve far sì che intanto anche le società a responsabilità limitate possano entrare nell'artigianato, deve togliere i limiti di numerici dell'impresa artigiana, che variano dagli 8 ai 40 massimo. Dopo si esce dall'artigianato, no? Alcuni mestieri non possono avere più di 8 addetti, altri mestieri, tipo, correggimi se sbaglio, il settore dell'artistico eccetera eccetera, si può arrivare a 30, e con un bonus di apprendisti all'interno fino a un massimo di 40. Abbiamo nel conteggio anche la parte amministrativa, abbiamo nel conteggio anche i soci, per cui sicuramente da lavorare c'è, e c'è le possibilità con poco sforzo, senza andare a pestare piedi a nessuno. È una questione di volontà.
Facciamo un attimo una riflessione sulla formazione, perché nel corso di nostri numerosi approfondimenti è emerso che non tutti, i giovani non sanno che alcuni mestieri possono essere considerati artigiani, e c'è comunque una riflessione al tornare, al voler fare e ad acquisire competenze. Va colta però questa opportunità e gli vanno forniti strumenti.
Assolutamente sì, per esempio sulla nuova legge quadro, oltre a una riforma dei limiti dimensionali dell'impresa che citava prima il Presidente, noi vorremmo che ci fosse un lavoro molto più certosino rispetto al passaggio generazionale, al passaggio delle competenze, perché oggi un'impresa artigiana fa molta fatica a trovare manodopera, a trovare persone che vogliono lavorare in questi settori. Un po' è sicuramente frutto, come dicevi tu, di una narrazione complessiva, quindi nell'immaginario collettivo non si sa, per esempio, che tutti gli acconciatori, tutti gli estetisti sono attività artigianali, quindi molto spesso si ha anche una dispercezione rispetto a ciò che la parola, a ciò che la parola comporta. Quindi noi vorremmo sicuramente che ci fosse una difesa maggiore del settore, un racconto anche diverso, anche sullo stile di alcuni altri settori economici che nel tempo avevano visto un impoverimento e che poi in realtà sono tornati diciamo a emergere con la forza vera che portano per l'economia nostrana, come per esempio l'agricoltura, quindi una rivalutazione delle professionalità che lavorano in quel settore. E tutto questo si fa però anche togliendo un po' di vincoli sulle assunzioni che le imprese artigianali fanno, perché è impossibile, lo dicevo prima, pensare che un'impresa artigianale di piccole dimensioni, con pochi collaboratori, con pochi addetti, rispetti le stesse norme di una grande azienda. Questo è assolutamente impossibile. Tutte le volte che un artigiano assume un dipendente si trova esattamente nello stesso groviglio della grande industria, e questo non è possibile se noi vogliamo mantenere le nostre maestranze. Firenze, questo territorio, ha formato gran parte dell'artigianalità che noi consideriamo artistica tradizionale con l'ecosistema della bottega. Oggi l'ecosistema della bottega non è più possibile perché le norme lo impediscono, quindi dobbiamo lavorare sull'ingresso nell'attività artigianale.
Questa lente va assolutamente sollecitata dal punto di vista istituzionale, perché questa sia la direzione. E se vogliamo anche in conclusione, Presidente Amerighi, una nota politica: se dobbiamo valorizzare la parola identità, che così tanto è strumentalizzata, diciamo, sul territorio, è proprio nella valorizzazione di quelle che sono le peculiarità che emergono dalle artigianalità, come diceva anche il direttore Cielo.
Certo, allora in questo momento siamo in fase di passaggio, per cui abbiamo questi 6 mesi, perché entro il mese di gennaio deve essere emanata la nuova legge quadro. Intanto è entrata una norma ben precisa, mi sembra, correggimi se sbaglio, il 7 di aprile, dove va a dare una garanzia del termine artigianale prodotto da un artigiano, e tutto quello che va intorno a questi sostantivi, a questi aggettivi. Cosa vuol dire? Vuol dire che una gelateria, che è un bar comune, e espone il cartello gelato artigianale non lo può più fare, perché incorre in una multa elevata in questo momento, che è un minimo di 25.000 euro fino all'1% del proprio fatturato. Allora, è una tutela, introduce questo una figura che non è soltanto la figura del gelato, ma tutte le figure, sono ben 39 i mestieri che noi rappresentiamo come CNA a Firenze, che si riconducano all'artigianato, che comunque anche all'interno della Camera di Commercio non tutti, a causa della legge di adesso, sono annoverati nell'artigianato, per cui bisogna far sì che questa legge sia una garanzia, ma non è una garanzia che può far comodo a noi come CNA, è una garanzia per gli artigiani, cioè deve essere un valore, deve valorizzare questo lavoro. Tornando alle scuole, deve già il ministro Valditara, insieme al nostro presidente nazionale, c'è un accordo ben stretto dove dà la disponibilità alle scuole, in particolar modo io vorrei lavorare sulle scuole medie, come peraltro già facciamo in molti plessi scolastici, dà la possibilità di far conoscere quello che è l'artigiano, ma non nella narrazione. L'artigiano può entrare come docente di un percorso specifico, perché un po' la gioventù di oggi vede in maniera astratta come tutti i lavori manuali, tutti i lavori attribuibili al nostro settore, la vede come un qualche cosa di strano. È come se oggi a un bambino tu gli mettessi il classico telefono con la ruzzola, no? E non saprebbe fare una telefonata.
Siamo noi, no, che stiamo tradendo questo percorso e li stiamo allontanando. Invece attraverso questi strumenti davvero si può risollecitare una educazione all'artigianato nato a partire dalle giovani generazioni. E con questo vorrei concludere anche col direttore Cè in termini di come comunicarlo l'artigianato oggi. Sì, la narrazione non è tutto, però è importante per intercettare non solo nuovo pubblico, ma anche nuove professionalità.
Assolutamente sì, io credo che il primo messaggio che dovremmo riuscire a dare con maggiore forza e anche con maggiore chiarezza è che attraverso i misteri dell'artigianato si possono costruire anche percorsi di vita di piena realizzazione, perché questo è il motivo principale per cui tanti anni fa chi ha iniziato una professione artigiana ha deciso di cominciare questa avventura. Quindi questo è possibile ancora oggi. I mestieri artigianali sono mestieri che in alcuni settori hanno anche una forte attrattiva. Penso per esempio a tutto il comparto impiantista, oggi tutto ciò che ha a che fare con gli impianti ha dei mercati floridi, e quindi perché no? Perché necessariamente ci si deve orientare verso attività lavorative professionalizzanti. Per questo noi con le agenzie formative che ruotano attorno al mondo della CNA diciamo, oltre ai percorsi formativi classici, quindi o dopo le scuole medie e le scuole superiori con gli istituti professionali, gli istituti tecnici e i licei, esistono anche i percorsi professionalizzanti che in questo paese purtroppo vengono considerati come dei percorsi di serie B e invece aprono la strada a tante posizioni lavorative che possono dare soddisfazione ai ragazzi che si affacciano a questi lavori, a questi mestieri.
E allora alle 9:04 minuti andiamo a concludere questo momento di approfondimento. Speriamo di aver dato un ulteriore contributo non solo a una fotografia ma anche a quello che si potrà fare per restituire anche dal punto di vista legislativo, come dicevamo, vitalità a questo settore e sostegno e semplificazione. Trasmissione riascoltabile sui nostri canali crossmediali. Tra poco sarà in onda Gen Z, l'ultima puntata della nostra rubrica dedicata alle giovani generazioni. Io ringrazio il presidente rispettivamente Francesco Amerighi e il direttore generale Lorenzo Cei di CNA Firenze Metropolitana. Grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi, grazie a Controradio per questa opportunità.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
2 notti per farsi sorprendere dalla bellezza delle stelle e dalla magia della danza e del teatro.
Sabato 20 e domenica 21 giugno nel borgo medievale di Calenzano torna Lunaria, il festival delle arti di strada. Edizione 2026 dedicata ai celesti miraggi, alla potenza evocativa del cielo in tutte le sue declinazioni, dall'arte all'astronomia. Prevendita biglietti su Ticket One, info lunariacalenzano.it e pagina Facebook e Instagram Lunaria Calenzano.
Pensare e comunicare, il segno toscano.
La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
Una mostra dedicata ad Andrea Rauc e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro. Con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Walter Sardonini, Enrico Lattanzi, modera Sara Patrizia Maggi.
MAD, Murate Art District, Fondazione Muse, in collaborazione con l'Istituto per l'Arte e il Restauro Palazzo Spinelli, presenta il Master in Mediazione Transculturale del Patrimonio e del Contemporaneo, percorsi per l'Audience Engagement Inclusivo 2026-2027. Un percorso che raccoglie l'esperienza e la presenza multiculturale di italiani e stranieri residenti nel nostro territorio per formare figure professionali specializzate nella mediazione del patrimonio e dell'arte contemporanea in un'ottica non eurocentrica. Iscrizioni entro il 17 luglio. Tutte le info su murateartdistrict.it.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. 26, estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Controradio.
Franzi. Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
Eccoci, 9:13 minuti, ultima puntata di Gen Z, la nostra rubrica dedicata ai giovani di oggi, ma per una società condivisa e inclusiva, diciamo. Ultima puntata, e dunque io ho chiamato a raccolta anche la squadra di TIF. Con noi Andrea Montigiani e Chiara Cortese, bentrovati.
Ciao a tutti.
Ciao, buongiorno. Ciao Chiara. Buongiorno.
Allora, non abbiamo spumanti o festeggiamenti, però insomma un po' allentiamo le redini, Andrea e Chiara, perché vogliamo con voi, io l'ho messa in maniera seria nella presentazione, c'è un bilancio dei temi affrontati, delle prospettive, delle priorità e delle esigenze dei giovani, ma adesso è un dialogo, ci prendiamo qualche minuto conclusivo per trarre un bilancio che è un po' anche una riflessione su come andare avanti in Gen Z la prossima, abbiamo già delle idee, la prossima stagione.
Sì, sì, niente spoiler, almeno non troppi, diamo qualche accenno agli ascoltatori e chi ci segue, però sì, tanti temi trattati quest'anno e le prospettive altrettante, direi.
Da dove siamo partiti in particolare, o perlomeno ha avuto ampio spazio una riflessione che non abbiamo potuto non fare a partire dalla cronaca di Crans Montanà, e quindi la questione divertimento, sicurezza, gestione dei locali, percezione dei giovani. Tu Andrea hai seguito questo filone, proprio appunto quello che è successo in Svizzera l'ultimo dell'anno.
Sì, alla Constellation, e non è stato, diciamo, un'apertura fantastica da un punto di vista di tematica, però sono andato a parlarne con i ragazzi dell'istituto Meucci per capire anche qual era la sensazione da parte loro di quello che era successo. Molti erano scettici anche nei confronti del comportamento che avevano utilizzato proprio i ragazzi. Ricordo dei video che facevano vedere più che altro le registrazioni del momento. Si è parlato di poco istinto di sopravvivenza, però si è anche parlato del fatto che non dovrebbero essere i ragazzi a 16, ricordiamo che sono,
sì,
venuti a mancare ragazzi
molti,
veramente giovani, 14, 15, 16 anni, e a quell'età è l'età del divertimento. Molti hanno ricordato che noi ci dobbiamo divertire, ecco, non possiamo pensare, certo, quello ha fatto anche sì che i ragazzi prendessero coscienza su quelle che sono le misure di sicurezza.
Tu facevi delle domande specifiche anche alla luce di quanto successo, andresti oggi in quel locale in
anche,
città?
Assolutamente sì, ma soprattutto riguardando le immagini, come ti saresti comportato, perché poi in quel momento i social hanno fatto da padrone, perché hanno raccontato la storia a tutto, hanno fatto girare immagini e video da tutte le parti, e chiaro, è stato anche facile dare la colpa, invece non lo è.
E poi c'è stata c'è stato tutto il versante conseguenziale dei controlli, del giro di vite che è stato portato avanti anche sul nostro territorio, chiusure, allora come ripensare locali oggi, insomma una dinamica non da poco, che ha riguardato anche un altro aspetto collaterale ma altrettanto importante, e che ha visto anche l'intervista a un esperto in merito.
Sì, esatto, abbiamo ascoltato Massimiliano Noviello, che è un architetto e si occupa appunto di sicurezza degli impianti attraverso l'aiuto appunto della sicurezza dei vigili del fuoco, e abbiamo fatto anche un distinguo fra quelli che sono i locali sopra una certa soglia, sotto una certa soglia, di chi è la responsabilità per la diciamo la scia e per la manutenzione. È venuto fuori che il problema grosso del nostro paese in generale è proprio la seguente, cioè la manutenzione, non è tanto l'inizio ma come poi vengono gestite le cose, soprattutto nella modifica della struttura.
Manutenzione e controlli quindi sull'itinere, e quindi questo è quanto dal punto di vista di una delle tematiche che abbiamo affrontato in questa stagione di Gen Z. Con Chiara siamo riusciti a portare qui nei nostri studi alcuni esponenti di Alt Vibe. Adesso ci racconterai, Chiara, un po' di cosa si tratta. Tu hai conosciuto questa realtà prima ancora, diciamo, di entrare nella squadra di TIF, e ci hanno parlato del manifesto unitario della rete della gioventù artistica fiorentina, giovani e cultura, da un punto di vista proprio di progettualità che emerge,
sì,
dal,
sì,
territorio.
Sì. Allora, i ragazzi di Alt Vibe li ho conosciuti in un periodo della mia vita molto particolare, perché ero un po' persa, diciamo così, e mi ero appena laureata e avevo bisogno di un posto dove andare per esprimere, diciamo, le mie qualità, e ho trovato Alt Vibe, che è è un'associazione di ragazzi molto in gamba, che organizza eventi principalmente musicali, ma in realtà hanno fatto un po' di tutto, perché anche con l'Unifi si sono messi d'accordo per andare a pulire le strade di Firenze, quindi il loro intento è quello di avere un impatto sociale sulla città. È un'associazione dove i ragazzi possono entrare, chiunque, under 35, ma ci sono anche persone anche più grandi tranquillamente, e ognuno può dare quello che vuole sostanzialmente. Se io sono brava a fare i video, posso dare una mano a fare i video. Se sono brava a cantare, canto, oppure c'è la parte di organizzativa. Quindi è una vera, come si può dire, una rete di ragazzi che si mettono insieme, e tutto gratuito, organizzano cose molto belle per i giovani e per la società più che altro. Ed è stato molto bello perché secondo me è un luogo fatto dai giovani per i giovani, dove i giovani hanno proprio spazio di esprimere le proprie opinioni e di essere.
Senza una scala gerarchica, un organigramma insomma anche rigido, una grande potenzialità anche di contenuti questo manifesto. Noi li abbiamo un po' adottati, li seguiremo per quanto insomma possibile nelle loro attività, così come abbiamo un po' adottato per le finalità e l'attività che sta portando avanti in provincia la redazione di Scomodo.
Sì, io adoro Scomodo, per me è una realtà bellissima.
Stiamo parlando di Empoli, sì. Ex Cinema La Perla, esatto. Spazio in dotazione del comune, questa realtà che nasce romana e ha questa costola in Toscana.
Sì, milanese, romana, Napoli, è ovunque Scomodo. E io personalmente l'ho conosciuta a Roma perché per un periodo della mia vita ho vissuto lì, ed è una realtà fantastica perché è uno spazio organizzato da ragazzi, dove si fanno workshop, laboratori, lezioni di chitarra, tutto gratuito, e si parla anche di tutte le cose, perché si fanno talk, dibattiti politici. Quindi per me Scomodo è proprio la rappresentazione che, se si dà fiducia ai ragazzi, uno spazio inutilizzato, si fa qualcosa di bello. Quindi secondo me è anche un po' una rivalsa per i giovani, devo dire la verità.
Cosa interessante poi la scelta della provincia, che è difficile ma piano piano sta pagando. Insomma, stiamo cercando anche di segnalare e sostenere le iniziative di Scomodo per fare in modo che ci sia una partecipazione anche dalla città verso appunto la parte più di provincia. Però fuori onda ce lo dicevamo, sarebbe bello che anche in città ci fossero,
sì,
realtà del genere.
Certo, certo, no, assolutamente. Allora, l'esperimento del fuori dalla città può pagare uno, perché come dire, toglie un po' quella patina del in provincia non c'è niente, invece non è vero, e dall'altra parte dà un punto di riferimento importante proprio alla provincia. Dall'altra parte sì, esatto, magari strizza l'occhio anche alla città, che non deve adagiarsi sugli allori, proprio perché si può rischiare di forgiare, di essere una metropoli in questo senso. E a Firenze qualcosina si muove assolutamente. Ricordiamo che partiamo un po' dal presupposto che quest'anno è stato un anno che ha previsto, diciamo, l'utilizzo, comunque la messa in pratica dello Youth Test, che è un EU Youth Test, quindi nasce, diciamo, dalla Commissione Europea, ma è stato adottato per la prima volta da Parma, dalla città di Parma, ed è un, diciamo, una specie di termometro che misura quelli che sono gli effetti della legislazione amministrativa comunale sui giovani. Quindi qual è il riflesso di quello che la città fa per i giovani, quindi dai 15 ai 34 anni, e Parma lo sta facendo molto bene in questo momento.
Funaro ha
annunciato un interesse, soprattutto anche dopo che a Genova c'è stato insomma un DJ set in piazza, quindi per i giovani, e Funaro, esatto, ha detto: mi piacerebbe portare Moby a Firenze e sfruttare assolutamente questo Youth Test.
Ecco, però io vi sollecito allora su una delle protagoniste della nostra stagione di Gen Z, Maddalena, una studentessa 25enne di filosofia, che è venuta qui riflettendo con noi proprio alla luce dell'evento di piazza di Genova e dell'annuncio dell'interesse verso lo Youth Test Index di Parma, dicendo: sì, gli eventi di piazza partecipatissimi e gratuiti vanno bene, però diciamo sono eventi spot che poi non lasciano nulla sul territorio. Meglio è invece questo parametro che in qualche modo ci avvicina all'amministrazione o comunque la rende responsabile, perché verificata anche direttamente da noi come valenza e ricaduta, e comunque ci vorrebbero spazi e iniziative che vengono costruiti da qui e non arrivano.
Assolutamente, no, io sono molto d'accordo con questo, anche se credo che è stata una bellissima iniziativa, perché comunque creare un evento del genere che unisca così tanti giovani e anche persone più adulte sia questo il punto per iniziare a cambiare le cose. Però credo che sia un bellissimo punto di inizio, però non è un punto di fine. Ecco, da lì credo che bisogna costruire altro, dei punti concreti, degli spazi concreti dove si può portare avanti la voce dei ragazzi, le attività, che poi i ragazzi, frase fatta, ma sono loro il futuro, quindi dare più in mano la responsabilità.
Ci hanno spesso detto: da qui siamo anche il presente.
Sì, sì.
E siamo anche il presente, è vero, sì. È vero.
Ce l'ha detto anche Mia Diop, tra l'altro.
Ce l'ha detto anche Mia Diop, esattamente, l'assessora e soprattutto vicepresidente della Regione Toscana, giovanissima, che è stata qui nei nostri studi per parlare di giovani e istituzioni, dandoci uno spaccato proprio da Gen Z all'interno del palazzo.
Sì, sì. Ha parlato fra l'altro anche di rapporti molto buoni e molto informali anche tra generazioni diverse, se lo ricordo male. Ha detto: io con Gianni parlo tranquillamente come se fosse coetaneo, però
non ne avevamo dubbi, ma insomma
però ecco, sta cercando di fare un lavoro in profondità, un lavoro di ricerca, mi sembra di aver capito, un lavoro di ricerca, un lavoro di ascolto, soprattutto su tematiche e deleghe molto importanti e molto che lei sente molto particolarmente, come per esempio quella legata ai beni confiscati alla mafia, che ora sta cominciando ad avere anche delle risposte sul territorio vere e proprie, e il lavoro che sta facendo mi sembra parta da lontano. Ecco, prima di prendere e buttarsi, come dire, a pesce, c'è uno studio, una sperimentazione, un ascolto che poi può portare a dei risultati nel tempo. Quello che i ragazzi effettivamente, forse a differenza delle altre generazioni, hanno è che, proprio perché si parla di futuro, è bene tracciare bene la strada e non dare risposte nell'immediato perché siano perché si facciano vedere nell'immediato, ma che deve essere qualcosa che si può misurare nel tempo.
Sì, quella fretta, cioè quella velocità, diciamo, che in cui siamo tutti noi infilati in questa rondellina, no, da Criceti, deve rallentare, e questo ce lo stanno dicendo più le giovani generazioni che forse noi, che siamo insomma l'abbiamo avviata con queste marce ultraveloci. Ma in realtà Gen Z non è una trasmissione che dà delle certezze, apre dubbi, apre riflessioni, apre spunti, ci mette in crisi anche come vecchie generazioni, e dobbiamo anche dire la verità, non è facile l'intento di Gen Z, cioè dare voce ai ventenni di oggi. Anche voi come TIF potete testimoniare che non facilmente si traduce in realtà quella di dire: vado a intervistare un giovane e sento la sua opinione, perché forse non è neanche questa la modalità corretta.
Sì, sì e no, nel senso che è sempre complicato. Alcuni temi sono molto più sentiti, altri temi meno. Ci si trova, diciamo, un po' a non essere dissociati dalla realtà che si vive tutti i giorni, soprattutto quella politica. Più lontana è e più ci si sente appunto non rappresentati. L'abbiamo visto con i referendum, soprattutto quelli europei, in cui i ragazzi proprio non sono stati coinvolti. Diversamente le amministrative li hanno visti coinvolti perché proprio più vicine. Ci sono tematiche però dall'altra parte di grandezza mondiale che li vedono molto coinvolti: la Palestina, la guerra tra Stati Uniti e Iran, Russia e Ucraina. Però spesso e volentieri sulle piccole cose del quotidiano non trovano, diciamo, la misura con cui, la risposta su se stessi.
Io credo ci sia anche un po' una paura di esprimere la propria opinione, almeno facendo io interviste ho notato questa cosa, perché spesso mi chiedono: ah, ma mi riprendi, ma dove va, ma poi mi sentono gli altri, e quindi in qualche modo non si espongono. Questo è quello.
E la non esposizione, diciamo, è un qualcosa che deriva come effetto collaterale da una ansia anche di una società che è fortemente giudicante, che con gli strumenti dei social lo è ancora di più. Però creare uno spazio, mantenerlo aperto, così come stiamo facendo, portarlo avanti, preannunciando anche che naturalmente Gen Z tornerà il prossimo autunno, è cosa importante. Ci siamo, vogliamo starci anche con TIF su Controradio e vi anticipiamo alcune delle tematiche. Siamo in conclusione, Andrea e Chiara, salutiamo anche Lucia Gemignani naturalmente, Francesca Cellini dello staff, il direttore di TIF Francesco Selvi, questa squadra allargata che dà vita a questi contenuti. Il diritto all'abitare, il diritto all'abitare non può non essere una tematica di Gen Z. Veniamo dalle residenze universitarie con tutte le problematiche veramente fatiscenti che gli stessi studenti hanno portato alla ribalta, ma anche dalle tende che voi avete seguito e che abbiamo seguito davanti alle università e al Ministero.
Sì, è un tema che ci tocca particolarmente perché lo seguiamo da tempo. Addirittura abbiamo conosciuto i ragazzi dell'UDU, che è l'Unione degli Universitari, che erano piccoli, diciamo, erano appena entrati all'università e li vediamo adesso ricoprire anche delle cariche o comunque dei ruoli importanti all'interno appunto del sindacato degli universitari. I problemi però sono sempre gli stessi, anzi forse si sono acuiti, perché se il tema dell'abitare due o tre anni fa era forte, adesso è diventato, insomma, quella polvere sotto il tappeto non si può più nascondere. E quindi Calamandrei ne è un esempio concreto. In questo momento la casa dello studente posti letto a Firenze è in uno stato fatiscente, quindi i ragazzi protestano giustamente perché il diritto allo studio è fondamentale.
C'è un canale aperto, è stato aperto un tavolo, lo abbiamo raccontato, con la regione e i soggetti coinvolti, continueremo a seguirlo. Chiara, ci dicevamo in conclusione e anche fuori dai microfoni, la riflessione che faremo anche la prossima stagione proprio sul cambio di paradigma generale.
Sì, allora io credo che sta cambiando qualcosa, le nuove generazioni stanno cambiando qualcosa, il sistema lavorativo non va e ce ne siamo accorti, e anche l'istruzione deve cambiare. E diciamo, quello che possiamo prevedere per il futuro e forse per le prossime puntate di Gen Z sarà proprio parlare di questi due argomenti che riguardano i giovani, il loro presente e il loro futuro.
E allora io vi rimando ad una segnalazione, perché Andrea si è occupato del servizio video sui canali TIF anche della maturità, che è in corso oggi la seconda prova. Anche qui c'è una fortissima voglia di cambiamento delle regole e delle modalità che sottendono a questa verifica di maturità dei Gen Z. Se volete, appunto, seguite TIF sui canali cross mediali oppure anche in Big Mag, perché sarà argomento anche dello speciale di questa settimana. Grazie a chi ci ha seguito. Puntate riascoltabili su controradio.it, c'è una pagina apposta dedicata alla trasmissione Gen Z. La Newsline termina qui oggi, appuntamento con la cronaca alle 12:45.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.